Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Allora, io te lo devo proprio dire, inizio con questa cosa qua. Quando mi immagino qualcuno che si è infiltrato nelle file nemiche, ok, che fa una persona intelligente con le informazioni giuste, che si infiltra nelle file nemiche per carpire informazioni, quindi diciamo una spia, io il physique to roll penso che sia proprio il tuo. Ammettilo, sei una spia ai Cogito Studios per carpire i segreti?
Lo ammetto.
Lo ammetti? Minchia, speravo di un po' più di resistenza, tipo un test della verità.
No, ma scoprire di chi però? Del Mossad, della CIA, del KGB, del
Io pensavo tipo o di Gio Pizzi o Morte Bianca, cioè pensavo...
Se le spie si comprano, si possono ricomprare, quindi...
Carissimo, benvenuto ai Cogito Studios, è molto bello averti qua.
È un piacere.
È un piacere anche per me, anche perché abbiamo già fatto un paio di cose insieme, però è la prima volta che ci vediamo di persona. Io sono sempre molto contento, cosa vuoi? Questo è il privilegio di poter incontrare di persona gente che fa un lavoro di cui io stima, è una cosa molto bella, quindi sono proprio felice di essere qua con te. E oggi parliamo, la gente già si chiede in chat, di cosa parlerete? Possiamo dire una cosa, cercheremo di non parlare soltanto dell'attualità, perché in fin dei conti, chiacchierando, sono venute fuori tante passioni anche comuni che possono essere afferenti ai temi di attualità, ma anche non solo, quindi insomma cercheremo di fare una bella chiacchierata, però non posso che partire da lì. Com'è che ti è nata il tarlo della geopolitica? Da dov'è che è arrivata questa cosa qua? Perché non è una roba da tutti, perché tu evidentemente hai cominciato, non come certi giornalisti, ben prima che ci fosse l'esplosione degli eventi in Ucraina. Dov'è che ti è partita questa cosa?
Ma guarda, io ho avuto la fortuna, credo, di individuare quello che mi interessava in giovane età.
Ok.
9-10 anni, questa cosa l'ho raccontata in alcune live, diciamo, un po' private tra la mia utenza. Mm-hmm. Dove raccontavo che uno zio semplicemente mi regalò un set di libri degli anni 70 che si chiamava Big Set, della Emanuele Albertello Editori, che erano cose tipo Gestapo, Penemund, Iwo Jima, Tarawa e cose del genere, e da lì non ho smesso.
Ok, e quindi è stato un regalo?
Sì, ho abbandonato zio Paperone, Topolino e sono passato.
E ti sei spostato su
quello?
A che età?
9-10 anni.
Quindi tu a 9-10 anni hai cominciato ad appassionarti di cose legate comunque a storia, storia militare, strategica, geopolitica e queste cose qua.
Sì, erano libri per adulti già.
Certo. È interessante. Cioè, nel senso, in fin dei conti anch'io un po' per caso ho cominciato a leggere filosofia presto. Però a differenza di quello che facevi tu, io non ci ho capito un cazzo. Ancora oggi magari non ci capisco un cazzo. Invece tu ti occupi di cose un po' più tecniche. E poi hai fatto degli studi inerenti a questo, quindi...
Sì. Poi sono andato a Bologna, ho fatto il percorso di studi, alle superiori ho fatto l'ITI. Quindi sempre diviso tra elettronica, computer,
certo,
e questioni militari. Quindi poi mi sono trovato, diciamo, in una congiunzione astrale dove tra aver lavorato come game designer e voler fare un canale YouTube avendo fatto studi di storia, diciamo che sapendo fare certe cose, compreso un po' di video editing... Se vuoi la racconto meglio.
Sì.
A un certo punto licenziarono quello che faceva i teaser, la software house.
Okay.
Editor a me, se volevo prendere il suo posto, mi pagavano il corso, il software, queste cose. Io accettai. Per un paio di anni ho fatto i loro teaser e poi è venuto il Covid. E lì mi sono reso conto che l'idea del canale YouTube che io volevo fare, di cui però non avevo la tecnica per farlo come volevo farlo, io, sai, con tutte le icone animate,
certo,
i campi di battaglia, queste cose qui. Ora invece potevo farlo. Sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della ricerca e del resto. E quindi ho deciso, ho fatto proprio il pazzo. Ho preso, mi sono licenziato e ho detto, io mi do 2 anni per far funzionare questa cosa.
Figata.
Il canale è andato discretamente bene, a un certo punto era esploso, quando c'era... l'estate scorsa.
Certo.
Cioè quella precedente addirittura. Perché avevo fatto una serie di video dei miti della Seconda Guerra Mondiale, io andai a dormire e mi svegliai la mattina letteralmente con 1300 commenti. Era un canale che aveva 1800 utenti, passò a 7000 dal giorno alla notte.
Certo.
Poi ho continuato così e poi ovviamente questa guerra mi ha dato l'occasione, insomma, per farmi conoscere più che altro.
Sì. Sai, da un punto di vista, io ogni tanto quando penso a canali che sono molto tematici come il tuo, devo ammetterlo, mi viene un po' di angoscia. L'angoscia è legata al fatto che a me è piaciuto nel tempo diversificare molto anche gli argomenti, anche per il fatto di avere molti ospiti. E quindi mi chiedo come vivi tu, da un punto di vista proprio personale, il fatto di avere una visibilità che è legata, intanto, inevitabilmente a dei fatti che sono anche tragici, però anche il fatto di aver creato questa aspettativa dal pubblico. Cioè, cos'è che voglio dire? Voglio dire che se, come penso tutti speriamo, fra una settimana la guerra in Ucraina finisce in qualche modo, le aspettative del tuo pubblico potrebbero in qualche modo venire meno. Certo, poi l'argomento che tratti è molto vasto, però come lo vivi questo legame con un tema così forte?
Non me ne faccio un crudo, cioè nel senso, non ho mai fatto una ricerca della popolarità. Non era il mio scopo. A me piace fare quello che faccio, poi se ha un riscontro dall'altra parte mi onorano, insomma, della loro presenza e evidentemente il lavoro che faccio è ricambiato, ma non me ne faccio un problema, non cerco, non ho mai fatto un titolo clickbait in vita mia.
No, questo è vero.
Non ho mai chiesto, poi tanti dicono che sbaglio, non ho mai chiesto a qualcuno di iscriversi al mio canale, forse sono l'unico che non lo fa. Qui mi viene in mente YouTube, perché YouTube diceva: io non ho mai messo pubblicità, mi sono mai fatto pagare, e poi tutti per anni hanno detto che mi pagavano, quindi tanto valeva la pena farlo lo stesso, almeno insomma sarebbe stato vero. Ecco, per dire, ultimamente VPN mi aveva contattato, no?
Okay,
VPN,
certo.
Io ho accettato e poi vi confesso, ho deciso di non farlo.
Di non farlo?
Non mi pare inserire una pubblicità anche una cosa, in mezzo a queste discussioni.
Posso essere anche d'accordo. Io infatti quando parlo di cose come la guerra eccetera eccetera non infilo mai gli spazi pubblicitari, perché credo, condivido abbastanza. Poi noi, cosa vuoi, facendo comunque una cosa molto generalista, e quando parliamo anche tipo ieri della Rowling, sì, cioè nel senso c'è in quell'argomento lì. Però quando si tratta di argomenti molto, lo facevo anche con il Green Pass per esempio, con le tematiche legate alla pandemia, che io ho fatto qualche video, per quanto non specialistico, ma più che altro sul dibattito pubblico, quindi condivido questo sentimento. Poi dall'altra parte noi abbiamo un paio di sponsor storici con cui abbiamo una buona relazione che ci hanno permesso di tirare sulle cose, quindi io non sono mai stato a sfavore di, però sono d'accordo su quel tipo di atteggiamento.
Sai cos'era la modalità, cioè dover fare lo spottino, se metto il logo è una cosa, sta lì, non dà fastidio, ma certo. Te lo immagini invitare un professore a un certo punto: NordVPN, avete problemi di intercettazioni con i russi? Usate NordVPN.
No, capisco quello che intendi, lì credo che sia una cosa molto personale, sì, ci sta. Senti qua, allora,
intanto, la vena commerciale.
Io ringrazio chi ci sta facendo l'onore di essere in live, quindi come sapete durante la cogitata non leggeremo i commenti, però dopo la chiacchierata ci sarà un momento per rispondere a qualche domanda, quindi intanto ciao a tutti. Io non solo vi chiedo di iscrivervi, ma pure di abbonarvi al canale, quindi abbonatevi, perché sennò i Cogito Studios diventano un ponte molto velocemente. Ma tornando a bomba al discorso di oggi, ovviamente la prima domanda che ti faccio è: come stanno andando le cose? In questi giorni stanno succedendo dei cambiamenti anche sulle aspettative, perché insomma c'è stata questa offensiva russa che sembrava dover soverchiare tutto. Mi sembra che non stia soverchiando tutto. Come sta andando in questi giorni?
Ma allora c'è un problema un po' sui nostri media. Cioè, la raccontiamo noi questa offensiva, i russi non l'hanno ancora dichiarata.
No, certo, hanno raccontato la guerra un anno dopo. Immagino che
ci arrivano un po' dopo, ecco. Le offensive si fanno, non si dichiarano. In realtà potremmo già assistere all'offensiva, nel senso che non è detto che i russi abbiano intenzione di fare delle offensive rischiose, magari semplicemente vogliono mantenere la pressione. Tra l'altro dietro Bakhmut, dietro Soledar hanno anche varie riserve, anche a Kremina Svatovo, e magari semplicemente vogliono continuare a fare esattamente come stanno facendo, in modo molto conservativo, perché l'ultima volta che si erano esposti poi avevano subito il contraccolpo, possono continuare così senza fare qualcosa che poi se finisce male non c'hai più riserve.
Certo.
Quindi tecnicamente già potrebbe essere questa l'offensiva, o magari aspettano il momento buono dove immettere queste riserve, quindi certo, improvvisamente si può passare da una fase lenta come questa, progressiva, molto da dottrina russa. Tra l'altro i russi a livello dottrinale testano tutta la linea di contatto, trovano il punto cedevole e poi lì mettono le riserve, oppure semplicemente stare fermi così, magari riuscire a prendere Bakhmut, anche se magari ci metteranno altre settimane o un mese, e poi aspettare la controffensiva ucraina, perché una cosa che viene detta molto poco è che in questa fase, mentre i russi hanno l'iniziativa in quasi tutto il fronte, intanto creano anche linee difensive nello stesso tempo,
certo,
in continuazione da tutte le parti. Quindi fanno una cosa offensiva e una difensiva, tutto in parallelo. Secondo me si sono bruciati molto, ha scottato le sconfitte della fuga da Kherson, della tirata a Kupiansk, Izium,
e ora imparato la lezione.
Prendono le cose molto lentamente.
Certo. Hanno il tempo anche e i numeri dalla loro, dal punto di vista proprio di massa, e questo credo che lo mettano sul conto.
Sì, oddio, si parla del milione di uomini. Sì, tecnicamente ci possono arrivare, ma non sul campo.
Okay.
Cioè, da quello che siamo riusciti a capire in questo anno di guerra, è che i russi, bene o male, possono tenere 300-400 mila uomini sulla linea del fronte, e neanche tutti realmente in combattimento. Cioè, quasi la metà di questi sta dietro, okay, e fanno ricambio, diciamo, delle unità. Quindi, anche se riuscissero a mobilitare tanti uomini, più di 150-200 mila in azione, cioè che hanno bisogno di munizionamento, di bende, di medici, non riescono a mantenere.
Certo.
E quindi ha anche senso il fatto che abbiano ridotto la linea di contatto e le zone dove agiscono, perché è quello che possono gestire.
Certamente, certamente. E quindi sono stati scottati, diciamo così, delle controffensive ucraine, non se le aspettavano. Adesso una delle domande che emerge è la futura controffensiva ucraina. Adesso sono arrivati o stanno comunque arrivando i rifornimenti dal punto di vista di armamenti, abbiamo visto i Leopold, come a me è capitato di leggere sai, questa cosa è venuta fuori durante un feed, io lessi un articolo e non so perché, ma il mio cervello ha trasformato Leopard in Leopold e mi sono immaginato Matteo Renzi su un carro armato, andiamo contro i russi,
perché Leopold fa Leopold, più tedesco, no?
esatto, no? Quindi mi ha fatto tanto ridere questa cosa, però stanno arrivando questi Leopard, anzi sono già arrivati almeno in parte, se non sbaglio non sono ancora arrivati, avevo letto un articolo che diceva
arriveranno più o meno a maggio.
Ah, ok, quindi in realtà
quello che succede è che gli ucraini sono in addestramento
sui Leopard in Polonia. Ok, sì, forse è quello. E quindi questo dovrebbe dare la possibilità all'Ucraina di preparare una futura controffensiva.
I numeri sono ancora piccoli.
Okay.
Si tentava di mediare la vista, insomma, tutte le diatribe fra Polonia e Germania sul mandare questi carri, di fare almeno due battaglioni. In realtà se ne riesce a fare uno scarso, un battaglione non cambia la guerra ed è anche poco per fare una controffensiva. Quindi anche gli stessi americani gli hanno detto aspettate, evidentemente deve montare di più l'aiuto, perché un conto sono le dichiarazioni dei politici, no? Abbiamo visto ad esempio ultimamente la Spagna aveva detto sì, noi ci stiamo, fino a due settimane fa ne mandiamo 56, ora sono diventati 4/6.
Un numero un po' diverso.
Un conto è ciò che dichiarano i politici, un conto è quello che poi i militari dicono: no, aspetta, noi siamo in grado di mandarne tot in tot tempo, perché alcune macchine vanno sistemate, non sono immediatamente utilizzabili, in più ci vuole l'addestramento, puoi ridurlo all'osso, però questo riduce anche le loro capacità.
Sì, assolutamente.
Poi c'è il discorso dei jet, hai visto ultimamente il Parlamento europeo.
Sul discorso jet, perché sai, allora io lì devo ammetterlo, sono un po' combattuto. Io mi rendo conto che la fornitura di jet potrebbe mettere molto a repentaglio il discorso dello spazio aereo, che nell'ambito di un'escalation molto veloce del conflitto è probabilmente accelera quel tipo di rischio. Come la vedi tu? Perché io evidentemente non sono un esperto, quindi dalle cose che ho letto, le poche cose che ho letto e sentito, la fornitura di essere contro la fornitura di jet da parte di una parte dell'opinione pubblica americana potrebbe avere le sue ragioni. Tu come la pensi a riguardo?
Anche tedesca, hanno fatto un sondaggio recentemente,
anche
65%
anche in Germania, sì.
Non credo ci sia molta differenza fra i jet e i carri armati in questo senso, dipende di chi sono, è quello il problema. Cioè, jet nostri, cioè della NATO, intervento NATO, spesso si parlava, sai, del bloccare i cieli in Ucraina. In realtà non è tecnicamente possibile, perché immaginiamoci un intervento NATO reale, dove l'Ucraina legittimamente dice io voglio che nessuno voli nei miei cieli, a meno che non sia autorizzato. La NATO dice ci pensiamo noi. Questo significa prima una guerra diretta, NATO-Russia. Secondo, gli aerei NATO tecnicamente non potrebbero colpire i sistemi antiaerei russi in Russia, che sono sul confine, perché sennò sarebbe aggredire loro.
Certo.
Quindi diventerebbero praticamente un tiro al piccione.
Ok.
È infattibile. L'altro discorso è volare questi aerei, soprattutto di tipo diverso. Ultimamente la Svezia forse ha detto che manda i Gripen, accetta forse la richiesta degli ucraini, forse gli F-16, sappiamo che gli ucraini sono in addestramento, quantomeno per gli A-10 in America, richiede almeno un anno addestrare. E una certa logistica, certa capacità. Fra l'altro ultimamente avevo letto un'intervista di un pilota ucraino, call name Juice, che diceva la maggior parte dei nostri piloti buoni è morta. Sono rimasti quelli di seconda linea, che questi aerei qui neanche li conoscono.
Certo.
In più vanno smontati anche di un po' di tecnologia nostra, con il rischio del reverse engineering, lo stesso motivo degli Abrams, no? Perché gli americani mandano gli Abrams così lontano? Ne hanno 10.000? Non potrebbero prendere 31 e consegnarli subito? No, quelli che verranno a produrre. Perché probabilmente la versione che verrà mandata sarà la versione bastardizzata.
Certo.
Cioè toglieranno parti di elettronica che probabilmente temono che finisca in mano russa.
Certamente. Sono cose... Sai, su questo... Allora, io ho cominciato a seguire il tuo lavoro perché ho trovato nelle analisi che tu fai dei punti molto tecnici, molto pragmatici, che nell'opinione pubblica, anche quella divulgata da mezzi di informazione che parlano di geopolitica da anni, non si trova. Ovviamente mi riferisco in primo luogo, nessun problema, l'IMES. Ok, io sono stato abbonato all'IMES per un po' di tempo. Io oggi non ho più l'abbonamento all'IMES da un po' di tempo, perché mi sono reso conto di quanto l'approccio alla geopolitica, a questi fenomeni, sia tutt'altro che pragmatico. Perché se tu oggi prendi un articolo di l'IMES e lo leggi, ti rendi conto che l'atteggiamento dominante in certe analisi è quello hegeliano, del tipo ci sono le nazioni, i popoli, è come se si parlasse dello spirito di un popolo che vuole andare in una direzione. Dal mio punto di vista, anche ascoltando te e anche insomma leggendo un po' di analisi, anche l'Economist, che ha alcuni commentatori che io apprezzo molto, e varie altre analisi, mi sono reso conto che invece questi sono... Cioè, i fenomeni che ci vengono venduti come fenomeni quasi ontologici e metafisici hanno delle problematiche che sono molto molto pratiche. E allora mi chiedo, certamente una delle risposte è più complesso raccontarla così, però dall'altra parte...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Perché tante persone che avrebbero le informazioni, avrebbero le fonti, non fanno quello che fai tu? Cioè, per esempio, poi, insomma, se vuoi spiegarci un po' pragmaticamente come si legge la cartina che abbiamo lì, poi la facciamo vedere, sarebbe molto utile per il pubblico. Però... perché non si ha un approccio? Perché questo approccio non... Perché è un approccio che ti fa capire meglio le cose. Cioè, quello che tu mi hai spiegato adesso sull'addestramento dei jet e via dicendo, mi ha già chiarito molto di più rispetto alle difficoltà che ci sono nell'invio di jet. Poi è evidente che ci sono anche delle problematiche ideologiche, anche delle paure emotive, però non dovrebbero rientrare come primo fattore di analisi. Il primo fattore è quello che dicevi tu, difficoltà di addestramento, di fornitura, le diverse prospettive.
Cose pratiche,
cose
tangibili.
Pratiche, perché poi quello è la strategia militare, sono cose molto pratiche, cioè nel senso metallo, come direbbe avrebbe detto Richard Benson, metallo.
Credo che bisognerebbe accordarsi su di cosa si occupa la geopolitica prima.
Ok.
Nel senso che strettamente non si occupa delle questioni militari, se non come un qualcosa da considerare quando accade.
Ok.
Quindi nella mia esperienza quasi tutti gli analisti di geopolitica non sono molto avvezzi alla conoscenza tecnica o dei mezzi o delle dottrine o come funzionano gli eserciti. Si perdono un po' nella Weltanschauung, come funzionano i popoli.
Esatto, quell'eghelismo un po'.
Riducendo a volte anche la geopolitica alla comparazione col singolo essere umano, no?
Certo.
Io rubo qualche frase a Dario Fabbri, no? Dove dice, no? Un paese, no? Funziona esattamente, cioè ci si aspetta che funzioni come un essere umano, nel senso che sia... cordiale, simpatico,
che abbia
onesto,
delle caratteristiche, che abbia una personalità.
Una personalità che va bene fino a un certo punto, però poi ci si deve rendere conto che la geopolitica, secondo me, si eleva. C'è un po' di autoreferenzialità, nel senso che se uno deve fare una scaletta di tutti i layer, gli strati che compongono questa storia, ci si rende conto che la geopolitica sta in alto. poi c'è la politica, poi ci sono i militari, poi c'è la strategia, la tattica, le dottrine, il modus operandi.
Certo.
Ecco, e quindi sentendosi in cima non si occupano degli strati intermedi, rimangono sempre in quella fascia molto alta che va a occuparsi di conferenze internazionali, di quello che potrebbe pensare Putin o di quello che si cerca di capire che sia l'anima di un popolo, no? Perché i russi temono l'accerchiamento, il fatto che vivono, no, in questa pianura, ma anche i polacchi.
Certo,
lo dico, essendo mezzo polacco, i polacchi temono storicamente tutti i loro vicini perché vivono in una pianura e vivono con dei vicini abbastanza ingombranti.
Storicamente gli hanno fatto sempre dei dispettucoli.
Ecco, guarda, c'è un pezzo mio che dovrà uscire sull'IMES che parla proprio del riarmo polacco e dico, se i polacchi si riarmano non è che sia una cosa che esce così. Certo, questa situazione ha accelerato e magari ne approfittano anche, c'è una ragione storica. Austria, Prussia e Russia si sono divisi alla Polonia che era scomparsa per 123 anni.
Certo.
Ecco, ci sono popoli che hanno più memoria storica.
Sì.
Magari per gli italiani è un po' più difficile cogliere questa cosa. Qui rubo la battuta di Montanelli, che parlando con un suo vecchio amico e contribuente, diciamo, Ugo Ietti, disse ma te non hai capito, gli italiani sono un popolo di contemporanei, poiché senza storia né memoria. E su questo aveva ragione.
Eh sì, sono d'accordo.
Lui disse, l'avevo presa come una buttata, invece poi mi accorsi nel tempo che aveva ragione. Mm-hmm. Quindi forse per noi è anche un po' difficile capire che ci sono dei popoli che vivono la loro storia e anche la loro posizione nella storia, anche quella che verrà, in maniera molto differente. I russi questo ce l'hanno. Si considerano un grande popolo e per loro non venire accettati o annoverati dalle grandi potenze è qualcosa che proprio non riescono a vivere, e questo è molto instillato in Putin. Facci caso, hai mai sentito un capo di Stato italiano fare riferimenti, che so, a Lissa, a Mentana o a momenti storici dell'Italia? Poco.
Pochissimo, pochissimo.
Se senti Duda, se senti Putin, riferimenti storici
continui,
come se non finisse mai.
È vero, è vero.
Quindi hanno ben...
Ma questo è anche legato, questo lo si vede, io cosa vuoi, nella mia deformazione professionale, per esempio, se tu prendi i filosofi russi, in Russia vige lo storicismo. Cioè in Russia la filosofia che nelle università è più radicata è proprio lo storicismo, ovvero leggere comunque quella cosa che Nietzsche denunciava, ok? Il fatto di leggere la contemporaneità come quasi il determinato frutto di una serie di concatenamenti storici di stampo metafisico, puramente metafisico, quindi non tanto la storia vissuta, ma quanto la storia dei concetti che vanno, delle ideologie che si vanno a concatenare, che poi producono l'atteggiamento di oggi. Ora, io cosa vuoi?
Dostoevskij venne vietato
Per
un periodo perché dava noia, perché parlava di queste cose.
Esattamente. Il punto essenziale questo è perché io sono d'accordo che ci vuole, anzi, di nuovo, deformazione filosofica, è bene fare come Carl Schmitt, parlare dello spirito dei popoli, del movimento della storia, sì, va bene, ok? Perché è il lato più, diciamo così, emergente di questa comprensione di una sorta di stratificazione molto, molto...
Più umanistico.
Più umanistico anche, esatto. Però è molto bene dire anche, guardate che non è mica l'unica prospettiva, cioè il punto... secondo la mia prospettiva, che è più problematico, è che ci sono persone che parlano dei massimi sistemi letteralmente e poi non ti dicono che ci sono anche i minimi sistemi e i sistemi mediani e che tutte queste cose si vanno a, e che se tu punti l'attenzione solo su quello capisci un cazzo, cioè nel senso non capisci nulla.
Si perdono un po', nel senso, secondo me la geopolitica senza integrarla letteralmente con l'analisi militare, le dottrine, la conoscenza proprio profonda della strategia, della tattica, si perde un po', perché poi quando si arriva sul pratico avviene una guerra, tutte queste teorie che qualcuno fa per 20 anni poi si sciolgono,
ti perdi per strada.
al sole conflitto stesso.
Ti perdi per strada, e quindi credo che sia fondamentale. Allora vogliamo un attimo vedere, perché allora il nostro pubblico magari, anzi ti conoscono sicuramente, però magari qualcuno non ha mai visto un tuo video. Ora i video di Mirko secondo me sono importanti, perché lui prende le cartine, mostra i confini, è una roba che io non ho mai visto fare a nessuno in televisione, via dicendo. E quindi, per esempio, questa cartina qua che stiamo vedendo, che è sulla crisi ucraina, dal 2014 qui vediamo il confine dei combattimenti fondamentalmente.
Sì, è la linea di contatto al momento fra praticamente russi e ucraini nella zona di Bakhmut-Soledar, seguendo uno spesso ci chiedono come fai ad avere tutte queste iconcine, a sapere dove sono. Non sono da solo, ci sono 40 persone che collaborano con me, alcuni sono contatti russi, ucraini, esperti anche di questioni militari, anche perché sul mio blog ci scrivono anche professori. Ultimamente abbiamo un articolo di Jeremy Black, che è uno dei maggiori storici al mondo, ci ha fatto un articolo e ci ha dato l'onore di poterlo pubblicare sia in inglese che in italiano. Ultimamente ha scritto anche Cristadoro, che ha scritto un libro sulla Siria, che si occupa della Wagner. Sul fattore tecnico, sai, io mi sono interrogato all'inizio di questa guerra come riuscirci a capire qualcosa, e mi sono un po' inventato il metodo,
certo,
perché volevo capire io per questioni. Poi mi sono reso conto che questa cosa aveva, non dico una commerciabilità, ma aveva un interesse. Poteva essere interessante anche per gli altri. Io l'avrei fatto comunque per me stesso. Allora ci siamo armati di... cos'è il genio, no? Intuizione, capacità. Ecco. E allora abbiamo cercato di capire come possiamo riuscire a ricostruire le posizioni. E lì, tra video, immagini geolocalizzate, che poi devi studiare a mano, tentare anche di fare degli algoritmi che possano riconoscere la silhouette di certe strutture rispetto alla mappa di Google, eccetera, con dei tecnici che mi aiutano e che ringrazio, siamo riusciti a mettere su questo server. In realtà ce ne sono tre, ce n'è uno test, c'è quello pubblico, poi c'è quello della mappa, dove praticamente tutto quello che vedete su schermo è lì davvero.
Ok.
Nel senso che se tu mi chiedi perché c'è quella particolare unità in quel posto, io ti posso dare le prove, filmati, video geolocalizzati, che dicono che sono lì. A volte ci arrivi, scusa, per una mostrina, a volte per il tipo di avrama. Cioè devi avere un know-how che va oltre
devi
al
semplice...
Devi aver
studiato, cioè, nel senso, non è una cosa che fai da un giorno all'altro.
Al semplice video o foto. Devi sapere cosa stai guardando e cosa stai cercando.
Certamente.
Però non ho mai capito perché in Italia questa cosa non... Forse perché c'è un po' di tabù sulle questioni militari storicamente. Devi essere di destra se sei...
Esatto, beh, questo non c'è alcun dubbio. Poi su questo ci torniamo, perché è un argomento anche culturalmente molto pregnante. Però sicuramente poi c'è anche il fatto che, di nuovo, per capire una cartina del genere, io credo che anche l'ascoltatore debba avere un minimo di consapevolezza. Io mi sono accorto di questo. Purtroppo noi siamo un paese, di nuovo parlo di spirito dei popoli, ok, no, non è spirito dei popoli, però siamo un paese che ci ha abituati anche l'informazione come intrattenimento, e quindi c'è un grado di difficoltà in più nel dire allo spettatore, nel selezionare lo spettatore a cui dici: guarda che per seguire la mia live ti serve un minimo di consapevolezza. È probabile che se ascolti questa roba qua non ci capirai un cazzo. Se l'ascolti e non ci capisci un cazzo, studia quello che ti indico. Ok, questa roba qua noi l'abbiamo disabituato, perché qui in Italia abbiamo avuto la divulgazione la carlona fatta da tanti personaggi anche molto molto portati in palmo di mano, che però ci hanno sempre dato una divulgazione che ti fa sentire a posto, ok, che non ti fa sentire ignorante. La buona divulgazione, io lo dico sempre, ti fa sentire ignorante. Cioè, ti divulgo, ti do un'informazione, tu magari capisci il 15% e dici: cazzo, mi resta tutto il resto dell'85%.
Se non hai il guizzo di andare poi te ad approfondire, io ho parlato di disclaimer, appena uno entra nel mio canale, il primo video che senti è la presentazione, che dice: questo non è un canale di pillole di storia.
Quindi se pensavi
di trovare la Seconda Guerra Mondiale in 5 minuti, scordatelo.
Certamente.
Assolutamente. Ragionare su questa cartina significa quantomeno conoscere un po' di simbologia.
Certo.
Io poi lo spiego in molte live, fornisco tutte le fonti sotto, proprio per dire: se non vi piace la mia lettura, che comunque è una lettura col limite delle mie capacità cognitive, fatevene una vostra.
Sì.
Pochissimi fanno questo lavoro di fornire tutte le fonti o di rispondere direttamente. Io rispondo, lo so, te mi dici una cavolata, ma io rispondo su Telegram spesso. Sono
sì, in tu sei matto, no? Cioè, non è il caso di farlo, però capisco.
È la parte che mi piace, anche il confronto, perché poi le persone che sono nel mio think tank vengono dalla community.
Certo.
Quindi è anche, diciamo, fare anche un po' talent scouting.
No, credo che sia anche stimolante, sì, assolutamente.
La simbologia serve, nel senso.
Sì.
Due crocette, una divisione, una crocetta, una brigata, tre stanghette, un reggimento, due, un battaglione. Però anche se uno non avesse nessuna cognizione di quello che sta guardando, fosse mia madre, io uso mia madre come test, comunque vedi dove sono i russi, vedi dove sono gli ucraini,
certo.
E vedi nel tempo chi avanza e chi indietreggia, a livello più rudimentale possibile. Però magari ti tira fuori quell'interesse. Sai quali sono le mail che mi piacciono di più? Mail di ragazzi che mi dicono: guarda, grazie a te sono andato, ho preso la traccia di storia.
È fondamentale questo.
O sto facendo la tesi, cioè qualcuno mi ha chiesto addirittura di potermi intervistare per la sua tesi.
certo.
Che è un onore, per carità. Mi capitano queste cose. E sono queste le cose che ti portano, che ti mandano avanti poi.
Sì. No, perché è quello che dicevo, cioè nel senso, se tu hai un atteggiamento corretto, la divulgazione ti fa sentire ignorante. Ma non nel senso che non ti dà le informazioni, ti dà le informazioni, ma avere quelle informazioni significa non sdraiarti sugli allori e dire... minchia, ho ancora un sacco di roba da sapere. Ed è questo che, secondo me, fa del tuo canale un qualcosa di importante. Peraltro io, scusa, ne approfitto, lancio l'appello pubblico. Io a Roma ho incontrato una ragazza che mi ha detto che ha fatto la tesi di magistrale su Daily Cogito. Per favore, mandamela! Te l'ho già detto su Instagram, mandamela per piacere, perché sono mesi che l'ho incontrata. Quindi, mandamela, grazie. Detto questo, no? È importante, quindi la voglio leggere.
Fa piacere.
Però sì, sono cose che fanno piacere, perché quando tu ti rendi conto che... l'atto di divulgazione ha scatenato la consapevolezza dell'ignoranza, che non è una cosa di cui vergognarsi, perché è quello lì qual è il problema, secondo me, di cose come quelle che fai tu, di cose più approfondite, che ti fanno sentire ignorante. E noi ci abbiamo un enorme problema con questa cosa, perché non ci piace.
Sai, spesso mi criticano, tipo ultimamente ho invitato un colonnello, tenente colonnello, perché ci tengono molto ai gradi, a parlare della sua esperienza sugli A-129 Mangusta, che sono gli elicotteri italiani, e mi hanno detto, hai parlato pochissimo. E di cosa devo parlare? C'ero io su quell'elicottero? Volevo sentire la sua di esperienza.
Certamente, certamente.
E quelle, io le live le faccio anche per me.
Ci mancherebbe.
Soprattutto quando invito ospiti come generali. Perché sono informazioni che acquisisco. Loro hanno un'esperienza operativa, reale. Io ne ho una, diciamo, da studioso, da dottrinale, no? E quindi integro. Io sono un po' come una spugna, cerco di assorbire tutte le informazioni possibili. Quindi alcune live sono quasi ospite di me stesso, che le faccio perché mi piace, perché mi piace avere la persona.
Su questo credo che ci sia una pura concordanza. Io c'è un video del tipo 2018-17 in cui io non lo faccio per voi, io lo faccio per me. E se lo faccio per me, qualsiasi cosa, forse può portare un valore anche a te. Cioè, se sono io a imparare qualcosa da quello che divulgo, da quello che leggo per fare il video, allora potrebbe essere utile per te. Se io invece faccio il bignamino, in cui ti dico cose che già ho imparato e non sono aperto a un minimo di autocritica e di, quindi, apprendimento, è probabile che magari ti farò sentire a posto con te stesso, ah, ho capito tutto.
Però sfoggiare, no?
Però sfoggiare, esatto, fare la citazione filosofica al pub. No, in realtà io voglio farti sentire ignorante. Credo che in un ambito come quello, peraltro, perché io mi occupo di filosofia. Filosofia è facile far sentire ignorante le persone, perché posso prendere tutte queste citazioni e via dicendo. In un ambito come quello dell'attualità è fastidioso far sentire ignorante la persona. E questo ha un grado di difficoltà, secondo me, ulteriore del lavoro che fai tu. Perché nella attualità... noi ci rendiamo conto, se ci sentiamo ignoranti, quanto poco controllo abbiamo sulla realtà.
Da fastidio,
ti fa sentire i tuoi limiti e ti fa capire quanto debba ancora tu studiare e faticare per riuscire ad arrivare non a un perfetto controllo, ma almeno a un controllo di alcune variabili che ti permette di dire, adesso questa cosa qua l'ho capita un po' meglio.
Ma è quel fastidio che mi ha cominciato a fare questo. Cioè, sì. L'avevo io e ho detto, ok, armiamoci e vediamo di capirci qualcosa.
Armiamoci,
non lo faceva
e divulghiamo.
Nessuno. Non lo faceva nessuno. Ho detto, cerchiamo di trovare dei metodi per arrivare, sì, più o meno a avvicinarsi, insomma, alla verità di quello che succede. Non sarà mai il 100%.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
No, anche perché è un ongoing, cioè nel senso non può essere al 100%.
È un processo continuo.
È un processo continuo, non c'è nulla da fare. Quello che tu apprendi adesso di questa cartina, domani non varrà più.
Sì, infatti ci sarà lo storico, stiamo lavorando per avere lo storico, perché tutti i movimenti che ci sono, poi ci sarà dal giorno 1, quindi uno vede...
Minchia.
Ma perché ci dobbiamo scrivere i libri, quindi, e anche altri vorranno scrivere i libri, quindi noi abbiamo tutte le informazioni.
Sai che da un certo punto di vista, adesso guardando questo confine, la cosa che mi sale è il fatto di quanto mi sento distante fisicamente da questo aspetto. Quanto, sai, cioè,
è pur vicino.
Io la prendo alla larga, ok? Ogni volta in cui mi capita di parlare del conflitto, o con ospiti o anche in autonomia, cercando sempre di stare lontano dalle cose tecniche, ma più che altro ragionandoci dal mio punto di vista, ok? Ho ricevuto sempre commenti di gente che mi fa, ma vacci tu allora, ok? Allora, questo è un commento detestabile.
Ha fatto anche Gomez da Ivan Grieco.
Sì, è detestabile, ok? È terribile. Ha un piccolo... non dico fondo di verità, però ha una ragion d'essere. Il fatto che noi siamo veramente distanti da quello che avviene. Ed è per questo che dicevo all'inizio, sì, cioè nel senso, io quando penso, se io dovessi parlare ogni giorno di questa roba qua, pur con tutte le conoscenze, però sarebbe pesante, credo che sia comunque un peso per quanto poi porti curiosità via dicendo, perché non puoi non rimarcare la distanza del fatto di produrre un discorso culturale, ben impostato via dicendo, quando lì ci sono le cose che veramente nessuno di noi vorrebbe mai vivere sulla propria pelle.
Ogni tanto lo ricordiamo, ricordiamo quando
è importante.
Sì, perché io leggo i commenti, li leggo io questo vizio. Mi toccano sempre di meno grazie a quella cosa che ci siamo detti.
Ah, quindi è stata utile quel discorso
molto
in live,
utile,
molto bene.
Però quando leggo meno male hanno distrutto questo battaglione russo, mi ricordo che sono tutti esseri umani, sono tutti ragazzi, la maggior parte probabilmente non vogliono essere lì. Infatti mi fa molto piacere quando parliamo col generale Capitini di queste cose, e paradossalmente la live di cui vado più fiero non ha praticamente attinenza alle questioni militari, ma è quando ho invitato Paolo Nori e Massimo Vassallo per fare una live sulla cultura russa e di vari autori ucraini per andare contro, diciamo, la russofobia.
Ah sì.
È la live più alta che ho fatto, dove ero molto spettatore, perché ero proprio... ce l'avevo nel cuore, perché io mi ricordo quando ho visto il suo accorato appello dove piangeva quando gli avevano tolto
il corso. Ecco. Certo.
Quella è live che per me rimane nel cuore.
È fondamentale,
Aver avuto l'onore di avere Paolo Nori a parlare di queste cose per me era come avere davanti il maestro.
Che poi ce l'avevamo avuto in studio noi pochi mesi prima dello scoppio della guerra, perché era tipo, cos'era, Fede, ottobre 2021 lui è venuto, era inizio seconda stagione. E quindi dopo 3 mesi è scoppiata la guerra effettivamente, e infatti quello è stato molto molto interessante, perché quando poi emerse il discorso di attualità io feci un video dicendo ma non ha senso cancellare Dostoevskij, e un sacco di gente della mia community è venuta a dirmi no, ma cosa fai, ma fai il russofilo, e diciamo ma che cazzo sta
la
dicendo?
Cultura si difende sempre,
e questo è importante da comprendere, perché poi anche lì vedi, se non vai nel dettaglio tecnico non capisci un cazzo. Cioè, se tu prendi il lato più superficiale del discorso delle sanzioni alla Russia, per esempio, ti sembra o tutto perfettamente giusto o tutto completamente ingiusto, e invece non è così. Se tu hai un atteggiamento un po' più pragmatico, comprendi che ha un senso molto preciso il fatto di non far suonare la filarmonica di Mosca a Vienna, o non far gareggiare l'atleta di ciclismo o di tennis in Germania o agli US Open, è molto diverso rispetto invece al dire io i libri di Tolstoi e Dostoevskij non li metto più in vendita, no? Li tolgo dai corsi universitari. E avere la capacità di discernere fra questi aspetti è fondamentale per capire questi fenomeni.
Non ci riescono.
Non ce la si fa. E di nuovo, secondo me, quello è la conseguenza dell'atteggiamento che io definirei olistico intorno ai fenomeni del mondo.
Aveva ragione Churchill, gli italiani vivono le guerre come partite di calcio, le partite di calcio come guerre. Lo vedo, c'è una dicotomia totale tra quello che succede, il pensiero, anche la polarizzazione del pensiero di questa utenza. Non vuole sentire ragioni su queste storie e non c'è verso di farle capire che un conto è la cultura di un popolo, un conto sono i governi. È vero che c'è un po' anche di cultura di quel popolo, che poi certo, si può completamente estraniare la responsabilità di un popolo dalla classe dirigente che ha fatto emergere, ma neanche dargli tutta la colpa.
Sai, io ho questa idea anche lì, è molto complicata, però cerco di porla così. Quando tu prendi le masse, hai a che fare con un dato statistico, non con un dato morale. La morale tu la puoi giocare sugli individui, al massimo sui piccoli gruppi.
Non sulla massa.
Perché c'è un bellissimo libro che io adoro, che è anche qua in mezzo da qualche parte, che è Massa e potere di Elias Canetti. E Massa e potere è un libro straordinario, perché a parte in mezzo a tutti gli ragionamenti, lui è stato un grandissimo genio, sottovalutatissimo, auto da fè, è ancora oggi uno dei miei romanzi preferiti, incredibile, ve lo consiglio, so che è poco conosciuto, non studiato all'università, però in Massa e potere lui, in mezzo a tutte le cose intelligenti che dice a un certo punto, guardate che c'è una differenza non di grado fra l'individuo e la massa, c'è una differenza di natura, cioè sono due eventi del mondo completamente diversi, e bisogna approcciare a questi eventi del mondo con categorie diverse. Se tu prendi e all'individuo puoi dare responsabilità, non significa che tu possa dare responsabilità a una massa di persone.
L'individuo nella massa scompare.
Scompare, si trasforma e non lo vedi più. E lo possiamo vedere, posso dire che lo possiamo anche vedere nella nostra vita, quante volte può capitarci di essere, io sono stato in manifestazioni, per esempio quando ero studente, contro la guerra in Iraq, e io quando ricordo il me stesso in quella, ovviamente con tutta l'esperienza del senno di poi, che quindi distorce, però io non ero me stesso in quei casi lì. Posso riconoscere razionalmente le idee che mi hanno portato in quel gruppo, ma quando poi ero lì in mezzo, era molto, è molto difficile dire quello era Riccardo Dal Ferro, lo stesso che poi andava all'università, faceva questo, quell'altro.
Guarda, in questo c'è una domanda molto interessante che si era posto Jordan Peterson, poi è un tipo un po' strano, però ogni tanto io lo seguo soprattutto su queste teorie, dove fa la domanda e dice: se tu fossi nella Seconda Guerra Mondiale, saresti stato un nazista o no? Statisticamente tutti dicono no, ma statisticamente
la risposta è sì. È sì. Certo, certo.
È difficile da accettare.
È difficile. Il motivo per cui io, una cosa che ripeto sempre è: vuoi essere un individuo veramente morale? Quando ti svegli al mattino, guarda dove è Hitler, allo specchio. Cioè, tutte quelle parti che noi riconosciamo come riprovevoli nella storia, in realtà sono, di nuovo, meccanismi molto più complessi rispetto a come ci vengono venduti anche dai nostri semplici istinti, dai nostri pregiudizi. In realtà essere coinvolto in qualcosa significa... Infatti io quando penso ai cittadini russi, c'ho l'istinto di dire: no, ma che cazzo, ma ribellatevi, ma brutti stronzi, ma ribellatevi. Poi mi fermo e dico: per fortuna non sono in un contesto del genere, perché c'è il mio pregiudizio su me stesso che dice: ma io evidentemente mi ribellerei se fossi lì, lo farei sicuramente. Poi però c'è il problema di essere coinvolto in qualcosa in cui quello che perderesti in caso di ribellione, rivolta, sarebbe incalcolabile rispetto alla situazione in cui ti trovi oggi.
Ho fatto degli esperimenti in questo senso.
Sì.
Sono entrato con un account falso in una chat di un canale di un mio amico, dove c'era una... Io dicevo con un altro nome delle cose, venivo aggredito da tutti quanti. Poi entravo come Parabellum e dicevo esattamente la stessa cosa.
Bella questa. Nessuno diceva un cazzo.
Oppure l'abbiamo fatta in una live dove abbiamo letteralmente sparato una cavolata fatta apposta, neanche gli altri, che sono tutti storici, hanno detto: no, ma cosa state dicendo? C'è questa cosa. Io infatti lo dico sempre: non fidatevi di quello che vi dico, ci sono le fonti, se non vi piace come la mia lettura, fatevene una vostra, utilizzate quella cosa che avete tra le orecchie. Non c'è grande volontà di rielaborare quello che si subisce. Soprattutto io vedo molto opinionismo, pochi fatti. Mm-hmm. Cioè anche quelli che si occupano più o meno di quello che faccio io, in realtà io vado a vedere, non sai mai perché dicono quello che dicono. Cioè possono corroborare con una conoscenza della materia, con delle fonti, quello che dicono, o è la loro opinione, la loro lettura di questa storia, ma basata solo sulla loro opinione.
Sai, lì è un tema, anche questo è un tema molto, molto profondo, perché per poter dire a qualcuno da dove arrivano le tue opinioni, cioè quindi riuscire a corredare le proprie opinioni da una serie di argomentazioni.
Si legga il mio libro.
Si legga il mio libro, esatto. E tu devi avere uno spirito autocritico, cioè tu arrivi a poter dire: io penso questo e lo penso per questi motivi. Perché nel tempo, ogni volta in cui hai trovato una convinzione, prima di abbracciarla criticamente, hai detto: ma siamo veramente sicuri? E in fin dei conti questo è un po' lo spirito che dovrebbe guidare anche proprio, ma non solo la filosofia, proprio la ricerca culturale. Io penso questo del mondo, ma siamo sicuri che sia così? E la prima cosa che dovrei...
È così granitica la tua convinzione.
Esatto, la prima cosa che dovrei fare è, per esempio, vagliare i pensieri opposti. Io... quando ho sviluppato la mia concezione antireligiosa, io sono un ateo, ma soprattutto sono un antireligioso.
Anch'io, grazie a Dio.
Perfetto, anch'io, grazie a Dio, cheat. La prima cosa che ho fatto è rileggermi la Bibbia, rileggermi i Vangeli, leggermi i libri di Ratzinger. Leggermi... E io ti dirò di più, grazie a queste letture, ho letto anche Jordan Peterson, grazie a queste letture ho arricchito enormemente il mio bagaglio culturale, che mi permette di dire: io sono ateo per questi motivi. Non sono ateo perché mi è capitato di svegliarmi un giorno. Non sostengo l'Ucraina perché un giorno mi è capitato così. le ragioni di sostegno all'Ucraina, di sostegno a queste cose, le ragioni per cui io ho detto di sì quella volta al Green Pass. Ok, io quando c'è stato il Green Pass io ho fatto un video che ha scatenato il disastro nella community, perché la mia è una community molto liberale, ok, liberale non in senso liberale americano, ma liberale classica, con anche alcune frange di persone che si definiscono libertarie, ok, quindi addirittura anarchiche, anarchici capitalisti, insomma, sto scherzando, però cosa del genere. Quando ho detto ragazzi sì, Green Pass sì, si è scatenato il pandemonio. Ma perché sono arrivato a dire quella roba? No, no,
ribellione.
No, no, ah! Ah! Aspetta, questa ha fatto male. Tra l'altro, scusami, prendo questa cosa qua. Uno, nel video che ho fatto su LeBron l'altro giorno, mi ha detto che la gente che mi insulta sotto quel video fa bene insultarmi come hanno insultato Uesa e criticato Uesa nel suo video. E io ho detto, pensa a te, mettere sullo stesso piano discorsi che semplificano la guerra in Ucraina, in cui ci sono tante persone che muoiono innocentemente, è un giocatore di basket. Complimenti. Però al netto di questo, poi mando un abbraccione a Uesa, lo saluto. Il punto essenziale è che quando ho fatto il video sul Green Pass, io avevo delle ragioni. Cioè, nel senso, io sono arrivato a dare un'opinione che contrasterebbe con l'aspettativa del mio pubblico, perché le mie opinioni mica ce l'ho per il mio pubblico.
Cioè, questo non l'ho capito, cioè noi non produciamo qualcosa, poi fortunatamente credo che piaccia quello che facciamo e quindi ne abbiamo riscontro, ma noi che andiamo esattamente a cercare di parlare alla pancia delle persone, no? A me spesso ultimamente mi dicono, sai, ti vedo un po' pessimista. E beh, se le informazioni sono cattive, sì, è per tutti i due i lati, certo, ci sono delle persone che si stanno massacrando, io non è che posso brillare o fare troppi scherzi, troppi giochi, quindi anche quello che succede condiziona la mia narrativa e il modo in cui racconto, certamente, questa narrativa. In un certo senso, come dice Jordan Peterson, anch'io devo, no, accettare certe cose e rendermi conto che hanno un impatto anche su di me. Ora, io sono una persona poco emotiva e quindi tendo, quello è il lavoro. Quando stacco, stacco.
Molto bene. Vabbè, è un atteggiamento molto sano.
Ogni tanto ho degli utenti che fatto saluto, che mi dicono, ogni tanto volevano essere rincuorati, no, sul discorso del nucleare. Mi dicono, ma te come fai a essere così calmo sul discorso nucleare? Rasoio di Occa, ma non ci posso fare nulla. Certo. Se non ci posso fare nulla è inutile che mi preoccupo. Assunto il fatto che quello che mi rimane da vivere è quello che c'è ora fino all'evento, me lo godo, non sto a pensare se succederà.
Certo.
Perché è sempre lì. Percentuale bassissima, ma è sempre, certo, lì. E quindi vivo così. Ci sono persone che non riescono a fare questo e ovviamente vivono male e cercano rassicurazioni altrove. Io non vorrei questo peso, ecco. Rassicurazioni su questioni del genere, perché comunque dare questo peso a uno semplicemente che fa delle analisi è un po' troppo.
Sai, però la futurologia è una roba che va tanto di moda, eh. Cioè, nel senso, sulla base di quello che è successo finora, senza dire quanto riesci a ricostruire,
sì,
quello che è successo finora,
psicostoria, eh.
Siamo sulla psicostoria, ma veramente, senza neanche specificare al tuo pubblico quanto sai di quello che è successo finora, anche perché magari tu non lo sai, non hai termini di paragone, tu fai delle previsioni su quello che succederà domani, che è un bel casino.
Anche delle cose che non posso dire, lo dico, avendo rapporti con i militari e con altri think tank, molti dei documenti che ci vengono passati sono a uso interno e non puoi dire tutto.
Eh beh, ci mancherebbe.
Quello che posso lo metto pubblico, il resto qualche volta l'abbiamo svelato anche con i vari colonnelli, dicendo noi lo sapevamo prima, ora possiamo dirlo.
Quindi adesso dovremmo prendere una lampada, ok, legarti alla sedia.
Dove sono le basi ribelli?
Dai, parla, dove sono le basi ribelli? Racconta.
Non a quei livelli, però insomma alcune cose di cui non si poteva parlare le abbiamo avute, ecco, e quindi... Sì, perché per avere comunque ospiti militari devi avere il benestare.
Anche perché adesso, non so, ovviamente questa è proprio una cosa che lancio lì perché non ne so nulla, però questa è effettivamente la prima guerra grande con i sistemi mediatici come li stiamo vivendo adesso. Qualcuno potrebbe fare il paragone con il Vietnam. In realtà la comunicazione mass mediatica adesso è onnipervasiva in un modo che lì era
Io leverei anche mass media. Se la guerra nel Golfo, che io seguivo già da piccolo, parlo anche della prima,
sì, Tu di che anno sei, Mirko?
82.
82, ok.
Però sono fissato di questa roba, quindi se c'era una guerra in corso...
Certo.
Io me le ricordo i traccianti verdi sopra Baghdad, insomma, ci passavo le nottate a guardare queste cose qui da ragazzino.
Certo.
È stata la prima guerra che, bene o male, è andata in TV.
Sì.
Molto in TV diretta. Questa bypassa i media, nel senso non c'è più l'interlocutore nel mezzo, non c'è più il giornalista che fa da tramite. Qui la vedi in tempo reale e spesso il soldato stesso gira con una GoPro. Giusto oggi avevo visto un video di un combattimento in una trincea.
Ne ho visti anch'io di quelli.
Inquietante, dove c'era praticamente un vecchio soldato ucraino che addirittura carica l'RPG al rovescio. Quando l'altro glielo chiedeva, non se ne intendeva molto, l'altro lo deve praticamente girare.
Okay.
E sparava e combatteva. E si vede anche che ha sparato a qualche russo, cioè si vedeva proprio la silhouette del russo che cadeva. Questo arriva direttamente dal soldato, nemmeno dal giornale che poi lo manda sul telegiornale, cioè arriva direttamente.
Pazzesco.
Ed è anche il motivo per cui riusciamo a seguire questa guerra così bene, cioè, nel senso, a volte lo scarto, diciamo, di errore del posizionamento delle unità è nell'ordine dei metro, perché c'è la foto della Wagner davanti, che sono una chiesetta con una targa, e noi sappiamo che sono esattamente lì,
sì,
quasi via per via. Questo era impensabile, dice, e credo che i russi non abbiano neanche percepito questa cosa, anche il pericolo che ogni ucraino con un cellulare tecnicamente un ricognitore.
Sì.
C'era la storia del bambino di 8 anni che con il suo drone praticamente aveva visto una colonna di russi arrivare, il padre ha telefonato, tiro di artiglieria, poi gli hanno dato una medaglia al bimbo, una roba impensabile, che crea anche una cosa molto pericolosa, perché nelle guerre future anche i civili verranno considerati parte attiva.
Assolutamente.
Ogni civile che ha potenzialmente un cellulare in tasca può essere, cioè diventa un pericolo per la tua vita.
Sì, sì, assolutamente. L'informazione diventa. Questo, sai, questo è un aspetto forse fra i più. No, sono parole positive in un ambiente molto negativo, però sono le cose fra le più interessanti di quello che sta avvenendo. E c'è però una controtendenza. Abbiamo fatto un feed la settimana scorsa in cui si parlava dei deepfake. Okay? In un articolo molto bello di Technology Review, che è il blog dell'MIT, ogni tanto lo leggiamo durante feed perché c'ha degli spunti interessanti, veniva detto il problema più grosso dell'onnipervasività della telecomunicazione e della tecnologia, che adesso riesce anche a produrre molto facilmente contenuti che sono quasi indistinguibili da quello che è la realtà, è che a priori tu smetti di fidarti di quello che ti viene mostrato. E c'è l'esempio del presidente del Gabon, te lo ricorderai, ok? 3 anni fa, una cosa che lì per lì mi ha fatto ridere a crepa bella, poi si è trasformato in una mezza tragedia. Presidente del Gabon, nel 2018, se non sbaglio, sparisce dai radar per 2 mesi, 3 mesi, e l'opinione pubblica comincia a dire: ah, questo o è malatissimo o è morto. Alla fine i vertici militari, che sono in allerta per dire «Oh, ma il presidente dov'è?», tutti temono un colpo di Stato, viene fuori un video col presidente del Gabon che dice «Sto bene, ho avuto soltanto un momento di difficoltà, via dicendo, ma nessun problema, nessuno ci crede e i militari tentano un golpe». E tu dici «Oh, porca puttana!». Ed è interessante perché significa che l'effetto collaterale di queste tecnologie è il fatto che le persone hanno perso fiducia in ciò che potrebbe essere reale.
Si arriva al Matrix.
Si arriva al Matrix, ma in un modo in cui Matrix non riesce a prevedere. Cioè, si arriva al Matrix non perché tu hai una tecnologia che prende il posto della realtà, ma perché la gente guarda la realtà e dice «io non mi fido più». È il contrario, è un Matrix al negativo.
Sai cosa mi ha fatto pensare a me? Al mondo di Masamune Shiro, Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell.
Quando c'è l'hacking dei cervelli, no? Cibernetici, dove praticamente alla persona che gli viene aggrato il cervello perché ha un corpo artificiale... Le puoi far vedere quello che vuole, cioè lui crede di essere in mezzo al mare e poi magari è seduto in un bar.
Ah, sì.
Si potrebbe arrivare a quello.
Sì.
Soprattutto perché, vabbè, qui mi perdo un po', io seguo molto anche Neuralink, quindi certo. Io collego subito, essendo anche un appassionato di science fiction.
Però in realtà la cosa veramente più intrigante è che non è un effetto diretto della tecnologia, ma un effetto indiretto della tecnologia. Pensa soltanto al deepfake. Il deepfake... durante le elezioni 2000, le ultime americane 2020, tutti avevano paura del deepfake. Tutti, oddio santo, adesso chissà cosa fanno, mettono Biden e lo fanno sembrare un antisemita, genocida, via dicendo, chissà cosa succede. Non è successo niente del genere, ma ogni volta in cui veniva fuori un video di Biden, tutti quanti dicevano, e questo è quello vero. Ogni volta in cui veniva un video di Trump, e questo è quello vero. E questa cosa qua è ciò che ci porterà poi alla realtà virtuale. Non perché vissuta direttamente, ma perché è la realtà stessa che diventa virtuale nel pregiudizio.
Il dubbio della percezione di quello che hai davanti, sia vero o meno, condiziona il tuo stesso pensiero.
Cazzo, è una cosa... ChatGPT, ok, intelligenza artificiale. Adesso il problema dei testi che tu leggi online non è più il fatto che è prodotto da ChatGPT, è che ti viene detto che è prodotto da un autore reale, ma tu non ti fidi a priori. E dal mio punto di vista, se proprio vogliamo parlare di pericoli per la democrazia, questo è uno dei pericoli più gravi per la democrazia. Perché la democrazia si basa sul fatto che le persone fanno fact-checking. Se però tu non hai più i facts.
Guarda, ho avuto questa discussione con Matteo Flore e mi dice: la gente non vuole la verità. È inutile che fai debunk, tanto lo guarda un decimo delle persone.
Ma sì, Matteo, c'è sempre quella roba lì. La narrazione, la storia. Matteo.
Okay. Ci discuto spesso su
WhatsApp. No, cioè, nel senso, è una prospettiva decostruzionista e via dicendo, che però non ha mai incontrato il mio favore, perché poi alla fine dei conti, quando tu devi portare a casa la pagnotta o quando devi salvarti la vita, i fatti contano sempre più delle storie con cui entri in contatto. Se tu a priori disabitui le persone a dire ok, ci sono dei fatti, non arrivo ai fatti, ma ci sono dei fatti oltre le storie, hai voglia a costruire una società democratica che funzioni veramente.
Manca molto in Italia questo discorso, anche dal punto di vista storico. Spesso si fa opinionismo sulla storia come se si chiacchierasse al bar. Secondo me i tedeschi erano cattivi, secondo me no. Chi lo prova? Mia opinione contro la tua. Non funziona molto in realtà. Cioè, si studia storia, ma c'è poca educazione su come si...
Certo.
Parla di storia, il discorso delle fonti, io lo dico spesso, se mi tiri fuori la fonte io non prendo nemmeno un caffè, è inutile stare a ragionare, perché la mia opinione contro la tua possiamo andare avanti all'infinito, poi per carità la fonte può essere fallace, incompleta, cioè, si può ragionare su quello, certo. Ma se non c'è quella base è inutile. Un po' vale anche secondo me per il conflitto in corso, cioè se vuoi instaurare la teoria del i russi vinceranno, prenderanno Bakhmut, gli ucraini resisteranno, ragioniamo su cosa tu mi vuoi dire questa cosa. Discorsi di munizionamento, testimonianze, movimenti di truppe geolocalizzate. Cioè, io parto sempre dai dati, cioè una base un po' più concreta della geopolitica.
Assolutamente, assolutamente.
E quindi magari è utile, ma secondo me le due cose si possono incorporare.
Sì.
C'è una parte, diciamo, più filosofica, teorica, e una parte più pratica. E forse questa guerra in Italia, che ha fatto emergere Dario Fabbri e altri, sta facendo emergere anche chi si occupa della parte più pratica, che secondo me si congiungono le due cose. Sono due discorsi che secondo me, se si vanno a integrare, potremmo rendere la geopolitica insieme all'analisi militare, le open source intelligence, la geolocalizzazione, qualcosa di più tangibile.
Sì, sì, questo...
Di più
questo,
pratico.
Questo è vero, è complicato anche perché poi si creano i campanilismi, però insomma sì, sono anch'io ottimista su questo. Sono meno ottimista sul fatto della percezione pubblica invece di un discorso sul conflitto, perché lo dicevamo prima, purtroppo noi viviamo un momento storico in cui soprattutto la sinistra italiana, diciamolo chiaramente, ogni volta in cui si parla di... forza militare, di guerra, di conflitto e via dicendo, alza l'antenna e dice: ah, io non voglio saperne. Ok.
Metà dei libri di storia scritti in Italia hanno sempre la prefazione che dice: io mi occupo di storia militare, ma sono per la pace.
Esatto.
Devi
esatto,
mettere
esatto.
Il disclaimer.
Io ho amici militari, ma
devi mettere il disclaimer. Questo è un po'. Non voglio, diciamo, divagare troppo, però è un'eredità anche interna all'Italia, nel senso. Il militarismo in Italia è vissuto molto male,
molto male,
non certo. Abbiamo una cultura militare, un po' per la nostra storia, insomma le nostre disfatte, siamo un popolo che ha perso quasi tutte le guerre, se vai a vedere, cioè anche l'unificazione dell'Italia, tramite le guerre, l'abbiamo quasi perse tutte, i
sì,
prussiani
sì,
ci prendevano
sì,
in giro, voi avete preso i territori ma l'abbiamo vinta noi,
sì, è vero.
Che si ricorda l'Issa, insomma altre battaglie, quindi un po' è umiliante parlarne e un po' c'è il problema ovviamente della Seconda Guerra Mondiale. E quindi parlare di storia militare
è un po' un casino, però è anche un tirarsi la zappata sui piedi, perché poi tu ti rendi conto che questo sentimento di allontanamento dal discorso bellico è stato un grande privilegio legato al fatto che per 70 anni, diciamo così, ancora oggi in realtà, perché non c'è un conflitto in Italia, ok, ma per 70 anni conflitti che in qualche modo minacciassero la nostra esistenza democratica, non ce ne sono stati. Adesso scoppia e abbiamo l'eredità invece di questo aspetto di dire, tutto ciò che è conflitto, guerra, militare, tutto male. È un
manca...
manca... Che è nato di traverso qualcosa? Se vuoi, no. Bevi, è tranquillo.
Manca la parte militare, cioè sì. La cultura.
Sì, assolutamente. Manca qualcuno che la racconti.
Non ci sono think tank militari in Italia.
Certo.
Non se ne parla.
Sì.
Credo il nostro sia il primo. Ci si occupa di solito di geopolitica, un po' più umanizzando la cosa, ma
sì, molto geofilosofica.
Tecnico, poco. Gli inglesi hanno una delle maggiori scuole proprio di analisi militari, gli americani anche, i russi, figuriamoci,
certo.
Che portano avanti da una vita. Per noi è un po' un tabù e magari ci stiamo un po'... risvegliando.
Sì, ok. Ma secondo te questa cosa culturale è in parte almeno alla radice del fatto che poi, come vediamo tranquillamente, gli equipaggiamenti italiani che adesso vengono chiamati in causa per l'aiuto agli ucraini e via dicendo...
No,
tutto bene,
no,
guarda, solo... se hai bisogno di andare in bagno facciamo una pausa, dimmi tu, tranquillo. No. Dicevo, questo fattore culturale sta alla radice anche del fatto che poi a livello militare l'Italia è, da quello che si vede, insomma, uno dei paesi più inadeguati a quello che sta accadendo. E non so se sia una percezione sbagliata, ma a me pare che da quello che leggo sia un po' così.
Non c'è una volontà.
Ok.
Ora ci si sveglia, l'Italia è il paese delle crisi. Ci si sveglia perché sta succedendo questa guerra. Improvvisamente scopriamo che abbiamo 20 carri armati funzionanti. Siccome è finita la crisi si ritorna... allo status quo.
Come sta succedendo con la pandemia, peraltro, cioè nel senso tu guarda tutti i giornali, i media, nessuno parla più di nulla, c'è ancora gente che per Covid comunque sta male e muore, però non se ne
è
parla.
È il paese
più,
delle emergenze. Ci si occupa di una cosa solo in stato emergenziale e poi si ritorna esattamente dove si era prima.
Questo è veramente incredibile.
L'Italia è sempre andata così.
Porca miseria.
Da sempre. Altrove hanno una grossa cultura perché si rendono conto che la dimensione militare è un extrema ratio. Ma esiste, è sul tavolo.
Certo.
I russi più di tutti, gli americani poi.
Vabbè, gli americani hanno un po' di expertise a riguardo, mettiamola così. E i russi se la stanno facendo, anzi se la sono fatta anche nei decenni scorsi. Ma sai, io da questo punto, visto che tu sei appassionato di Tolkien, io credo che una delle cose più interessanti che Tolkien abbia scritto, visto che lui la guerra l'ha vissuta in prima persona, ci ha perso i suoi migliori amici durante la prima guerra mondiale, e la cosa che magari pochi conoscono è che lui ha scritto i suoi primi racconti in trincea, cioè nel senso la storia di Beren e Lúthien, lui la schematizzazione della storia
l'ha formato,
cioè la guerra l'ha formato, e infatti c'è quel pezzo che per me è ancora oggi una delle cose più belle scritte a riguardo della guerra, del conflitto, quando Gandalf e Saruman si incontrano, ok, e Saruman fa la parte del razionalista, quello che dice no, la violenza. Perché questa cosa nei film si perde, ok? Si perde completamente. Saruman nei film sembra un pazzo preso da smani di potere, ma nel libro non è così. Saruman fa un discorso che è molto, molto razionale. Lui dice, io so che con Sauron non ci posso fare i conti, lo sappiamo, è troppo potente.
Esiste solo un signore dell'anello.
Lui è troppo potente. Cos'è che possiamo fare? Possiamo allearci con lui, perché la nostra saggezza di Istari può, in qualche modo, questo è il sottotesto, circuirlo e portarlo dalla parte giusta. È il trionfo della diplomazia comunicativa, ok? Quindi l'idea che qualsiasi conflitto del mondo, che sia esso psicologico o anche militare, possa essere controllato grazie all'uso della ragione. E Gandalf gli dice, ma che, ti sei rincitrullito? Non è così. Siamo già ben oltre il momento in cui tu, anzi con Sauron manco puoi ragionarci, perché il Sauron è male, cioè male non è come il mostro di Frankenstein che è nato buono e poi viene traviato dalla società. È Dracula, è la maledizione imperitura con cui non puoi mai fare i conti. E quindi Gandalf fa la parte del guerrafondaio. Dice, no, io devo prendere Théoden e portarlo in guerra.
Ora diresti che è un interventista pro-guerra.
Esatto. Gandalf, maledetto.
Saruman, paci finto.
Orsiniano dell'ultima ora, ok? Cioè, nel senso, capiamoci. E io mi ricordo, quando lessi la prima volta nella mia vita quel passo, rimasi proprio con questa idea qua, a dire, cazzo, ma è vero che io ero un 14enne, ok? E ho guardato dentro me stesso e ho detto, cazzo, ma è vero che io tutti i conflitti possibili della mia vita, ovviamente conflitti di quell'età, in qualche modo mi sono convinto di poterli risolvere.
Perché
con
io ho letto più o meno a 13-14 anni, vedi, ascoltando i Blind Guardian, album Middle Earth.
E io qualche anno dopo di te, io ascoltavo i Linkin Park. Io ogni volta che leggo il Signore degli Anelli c'ho sotto In the End dei Linkin Park, non c'è nulla da fare. E questo aspetto qua rappresenta molto bene l'atteggiamento che abbiamo noi. Noi ci siamo convinti che la diplomazia possa tutto, perché è una posizione di comodo, peraltro, ok? La parola può vincere qualsiasi male.
Non si accetta, no, secondo me, quella componente di caos. Sì. Prendiamo per assunto che la teoria di Fabri sia vera, cioè che le nazioni siano, diciamo, riportabili alla dimensione umana del singolo. Mm-hmm. Bisogna accettare anche la pazzia, la parte illogica.
Certo.
Quindi gli attori prendono, cioè Saddam che prende e attacca il Kuwait e si aspetta che il resto del mondo stia a guardare.
Certo.
Non te lo puoi aspettare. Ricordiamoci, per esempio, la Seconda Guerra Mondiale, la scommessa. Ribbentrop insieme a Ciano fanno la scommessa che, ma no, Inghilterra e Francia non interverranno. Se vinco io ti do una collezione di armi tedesche, se vincite mi dai un quadro rinascimentale italiano. Sappiamo com'è finita.
Non esattamente così.
Nessuno potrebbe pensare che uno Stato possa prendere la decisione in base allo schiribizzo di un dittatore, di un capo di Stato, ma in realtà c'è quella parte della
componente umana. Certamente. Ma, e questo è secondo me un punto veramente importante, nella, sempre per il discorso la massa, il singolo, tu quando fai un discorso politico non puoi agire tenendo conto nell'equazione di quella variabile individuale. Ed è per questo che la morale non può rientrare nella politica. La morale ha a che fare con altri aspetti. La politica è una cosa razionale e statistica, una cosa da cui l'emotività e l'empatia dovrebbe essere il più possibile, idealmente, espunta, perché dall'altra parte, se tu nell'equazione metti la pazzia, ti fermi all'immobilismo. C'è un bellissimo articolo che abbiamo letto qualche settimana fa sul Cosmopolitan Globalist, che ogni tanto caccia fuori delle cose interessanti, in cui viene detto esattamente questo. Si parla del nucleare, visto che è un tema che prima è stato citato. Il ragionamento è il seguente. Certo che Putin potrebbe, c'è una percentuale di possibilità che Putin...
L'orologio nucleare non
l'orologio
è mai
nucleare.
Stato
nucleare. Ma che quell'articolo là io volevo rompere la tavola di cogito. Quando l'ho letto ho detto, ma andate tutti a fanculo. Comunque, il punto è che certamente che c'è quella possibilità, ma nell'agire politico io quella possibilità non posso metterla nell'equazione, perché quella possibilità si mangia tutte le altre. Cioè la pazzia... che si scatena nel mondo, lo sappiamo, capita, la variabile totalmente imprevedibile e imprevista si scatena. Se io la faccio rientrare nell'equazione di quello delle mie possibilità, le mie possibilità spariscono tutte. Se metto nell'equazione la possibilità che Putin lanci il nucleare, io non potrò mai più fare nulla nei confronti dell'aiuto dei miei vicini di casa, non potrò più fare nulla nei confronti del contrasto alla sua violenza, non potrò fare più nulla.
Non andare a lavoro perché c'è il rischio di un incidente.
Esattamente. Stare è quello casa. Che è avvenuto dopo l'11 settembre. Ok, c'era questo discorso psicotico del tipo tutti stanno a casa. Tu stanno a casa perché in realtà potresti entrare in qualsiasi e qualsiasi palazzo può. Certo che c'è la possibilità che qualsiasi palazzo domani venga abbattuto da un 737. Certo che c'è la possibilità. Ma se tu metti quella possibilità nell'organizzazione razionale della tua vita, la tua vita scompare, che è la grande forza del terrorismo, se ci pensi. Il terrorismo gioca sul fatto che noi nella politica ci mettiamo l'emotività. E Putin sta giocando sullo stesso fatto. Per questo che poi la Russia è diventato paese terrorista.
Fa le minacce, le cose.
Il tema è esattamente lo stesso. E invece se tu vuoi agire, se tu in mezzo a un riot del tuo quartiere vuoi trovare il coraggio di aiutare il vicino di casa che è malmenato da delle persone poco irreprensibili, tu devi agire come se questi non faranno esplodere la granata che si tengono in tasca, che non si suicideranno insieme a tutti gli altri. Perché se tu prendi quella possibilità e la usi come forma della tua equazione, la tua equazione darà sempre zero, non potrai fare mai nulla, sarai immobile.
Mi ha ricordato una barzelletta, è un po' brutta, però la racconto lo stesso.
Raccontiamola.
Come fai a
disclaimer, barzelletta brutta, attenzione.
Come fermi i due ciechi che si stanno picchiando? Basta urlare, occhio che l'altro ha un coltello.
Perfetto, perfetto, è esattamente così.
La possibilità...
È brutta ma è vera. La possibilità impossibile che rende tutto quanto impossibile. E questa roba qua... ogni volta che si parla di nucleare e di minaccia nucleare si perde completamente.
Non mandiamo nulla perché altrimenti c'è questo.
Non mandiamo nulla, ma allora la conseguenza è dov'è che metti il confine allora? Perché se non mandiamo nulla lì, allora significa anche che quando cioè l'escalation di cui si parlava, ok, che tutti dicevano no, ma Hitler, Putin non è come Hitler. Se tu metti...
Ora l'abbiamo visto col discorso della Moldavia che tenta di destabilizzare. Meno male, fino a ieri c'erano alcuni, non faccio nomi, che dicevano no, Putin dopo l'Ucraina si vuole fermare.
Guarda, io... vabbè. Certo che... Io sono convinto che Putin non sia come Hitler. Ma di nuovo, per la questione dell'equazione, ma se io metto nella mia equazione la possibilità che Putin possa usare il nucleare, ovvero suicidare la Russia, io devo trattare Putin come Hitler. Non posso fare... Non mi dai un'altra scelta. Allora... il punto è, vogliamo essere logicamente coerenti? Se tu mi dici che Putin non è Hitler, io devo mandare armi all'Ucraina. Se tu mi dici che Putin è come Hitler, allora lì dobbiamo ritirare qualsiasi possibilità democratica nella nostra vita. Non c'è nessuna possibilità. Devi restare immobile completamente, devi aspettarti qualsiasi cosa.
Ecco, su questo, sai, spesso mi fanno... perché dobbiamo mandare le armi all'Ucraina? Non le abbiamo mandate in Yemen o nel Nagorno-Karabakh? Io qui voglio fare un discorso molto cattivo, te lo dico.
Lo sai quanto molto, lo sai che mi piace. Io voglio sentirlo.
Cinico.
Scusa.
È un paese lontano.
No, ho sbagliato. La voce Duce è solo da me. Cazzo. Volevo attivarti la voce Duce. Adesso faccio un discorso cattivo. Cazzo, si attiva solo per un microfono.
Nel senso, sono paesi lontani con cui non abbiamo praticamente rapporti né commerciali né di particolare amicizia, che bene o male si trovano anche a combattere dei paesi che bene o male sono nostri alleati.
Certo.
Arabia Saudita, insomma. Certo. L'Italia che interesse avrebbe, proprio dal punto di vista cinico, di intascarsi una lotta di questo tipo, così lontana, hai solo i malus. Dico cinicamente, cioè ti staresti per infilare contro gli alleati dei nostri alleati. Purtroppo c'è anche questo in questo mondo.
Certo.
Spesso viene sempre, perché io mi sono reso conto che quando si ragiona di queste cose, si cerca di riportare tutto a una dimensione morale. E qui si ritorna al discorso di Larry Fabri. Gli stati non sono onesti, buoni, giusti, esattamente hanno gli stessi difetti degli esseri umani e esattamente come gli esseri umani non hanno tutti i pregi che dovresti trovare in una persona. E quindi ci sono anche queste cose qui. All'Italia non conviene aiutare lo Yemen. Qui la situazione invece è vicina a noi, può avere un impatto sulla nostra vita e lo sta avendo.
Certo.
E quindi abbiamo più interesse ad agire. È tutto qui, ma è talmente semplice, talmente logico, che è lo stesso motivo per cui onestamente il 90% delle persone che ci stanno ascoltando, se vedessero due uomini che si picchiano, a meno che uno di due non sia un suo amico, non intervengono,
certo, assolutamente. Ma di nuovo torna il discorso della separazione fra individuo morale e massa statistica. Guarda che questo, cioè, mezzo millennio fa l'aveva già scritto Hobbes quando dice la politica deve basarsi solo sulla ragione calcolante. Lui l'ha già detto quella roba lì. È molto interessante perché quando si parla di Hobbes tutti quanti prendono sempre l'homo homini lupus e moralizzano il discorso, ma è una stronzata, non è una morale.
Vuol dire non aver capito
che quello in realtà è proprio la considerazione statistica calcolante. Lui dice l'unica cosa è la ragione calcolante, che vuol dire espellere dal mio ragionamento, quando ha a che fare con la politica, qualsiasi questione emotiva e morale. Certo, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma questo ti fai, sei una persona di merda. No, una persona che funziona in quell'ambito e che non vuol dire che poi quando è a tu per tu con il suo migliore amico non sia una persona empatica, emotiva, è che sono due mondi diversi. Se tu metti la ragione emotiva in dove deve stare solo la ragione calcolante, allora lì hai la notte in cui tutte le vacche sono nere, in cui ogni conflitto vale come tutti gli altri. E non è così. Non è così perché semplicemente siamo creature che si basano sulle equazioni statistiche, che dovrebbero basare la propria esistenza anche sulle convenienze. Convenienza non significa io sono così stronzo che guardo solo il mio guadagno. Significa quello che faccio ha un impatto sulla realtà. E se tutti agiscono soltanto negli ambiti in cui le cose hanno un impatto sulla realtà, allora lì forse si arriva a registrare un equilibrio in cui le ingiustizie vengono un po' meno rispetto ad altri ambiti. Ma se io invece dico, nell'ambito dello Yemen, dell'Iran, dell'Ucraina, devo metterci l'emotività, allora lì, di nuovo, ti rendi immobile, perché l'emotività deve tener conto della follia, dell'impossibilità.
Poi ci sono un sacco di problemi legati a questo. Per esempio, uno dei discorsi più difficili è la Russia ha attaccato l'Ucraina per l'espansionismo NATO? E qui si entra in un...
Vogliamo aprire questo vaso di Pandora?
È un terreno minato, nel senso che l'espansionismo NATO tecnicamente non esiste, i paesi entrano per adesione. Però bisogna anche capire che dall'altro punto di vista...
Salutiamo Diego e gli faccio anche un piccolo tributo, scusami.
Grazie al cielo.
Scusami, Marco.
Grazie. Vabbè, un ciao a Diego. Nel senso che è comunque un'alleanza militare, cioè non è un parco giochi, non è una onlus la NATO, è comunque un'alleanza militare. Quindi dal punto di vista dei russi, loro semplicemente che noi ci espandiamo per... adesione, volontari, democratici, non gliene frega nulla. Lo percepiscono comunque
come una minaccia.
Con una minaccia. Quindi se ci può essere un, diciamo, un qualcosa che si può ricriminare agli occidentali è di non aver avuto quella sensibilità cinica, però di considerare il fatto che un'alleanza militare, dal loro punto di vista, è comunque un'alleanza militare.
Certo, certo.
Questo non giustifica i russi dal prendere certi tipi di decisioni, no. I popoli possono prendere le loro decisioni e entrare nell'alleanza militare che gli pare, ma sempre di alleanza militare si parla.
Sì, sì, su questo non c'è dubbio.
E in questa questione pratica esiste il soft power, esistono le sfere di influenza, o almeno certi popoli credono che esistano le sfere di influenza, è un modo di ragionare molto vecchio. Quindi per i russi l'Ucraina non è solo una questione della possibilità che poteva entrare nella NATO, c'è anche il discorso dell'esperimento. Io questo lo racconto spesso. Se in Ucraina si afferma una democrazia filo occidentale con i nostri valori, un popolo così prossimo ai russi, per contaminazione nel tempo sarebbe anche passata in Russia. Questo significa la fine del sistema oligarchico che ha messo su Putin, probabilmente anche la Bielorussia, anche perché lo sappiamo, se potessero votare in Bielorussia andrebbero verso l'Europa, non starebbero certo mondo Luca Scemo, come lo chiamo io.
Assolutamente. Bello Luca Scemo, mi piace.
E quindi lo vedono questo rischio. Quindi per loro, per un dittatore, perché ha creato un sistema di questo tipo, tutti questi fattori messi insieme diventano una questione di vita e di morte.
Però questo che hai detto è molto importante perché, allora, mi dice, da un lato il fatto che la Russia, adesso dico la frase fastidiosa, ha le sue ragioni, che non significa che siano ragionevoli, significa che ci sono delle ragioni dietro, ma credo che soltanto un mentecatto non si renda conto che dietro una scelta così rischiosa, così pesante, tagliarsi fuori dal commercio internazionale per i prossimi 30 anni, cioè nel senso, siamo fortunati,
non
ok?
Non so quanto abbiano calcolato i rischi, c'è sempre il discorso del probabilmente riusciamo a prenderla in 3 settimane.
Sì, beh, probabilmente i rischi li hanno calcolati, li hanno sottostimati, cioè nel senso non credo siano così scemi da non aver detto ci tagliamo fuori.
Avessero previsto uno scenario di questo.
Ecco, non hanno previsto quello sicuramente, ma infatti c'è anche la conferenza di Putin in cui dice le sanzioni così non ce le aspettavamo, ok? Però dicevo, da un lato il tuo ragionamento dice dietro la decisione russa ci sono delle ragioni. E io credo che sia importante dirlo. Anch'io l'ho detto, cioè nel senso, quello che ha fatto Putin ha delle ragioni e io devo considerare quelle ragioni perché altrimenti torno al discorso della pazzia. Se io presuppongo che Putin sia pazzo, allora devo presupporre che sia Hitler. E allora vaffanculo a tutto. Dall'altro, mi dovrebbe far considerare le nostre ragioni. Cioè, se io ho uno scenario in cui, di fronte all'adesione alla NATO, per quanto sia un'alleanza militare, in cui delle democrazie dicono beh, preferiamo questo rispetto a quello, perché quello l'abbiamo già conosciuto e non ci ha fatto particolarmente piacere.
Io dico
in
sempre,
passato.
Fatti una domanda perché i tuoi ex
voglio andare dall'altra parte. Esatto. Quindi, se io ho delle democrazie, o delle democrazie che dicono, beh, io preferisco un po' l'Europa ai russi, e la risposta russa non è quella di rendersi più appetibile a quel mondo, perché poi ricordiamoci che tutto si è anche scatenato quando l'Ucraina aveva firmato dei trattati commerciali con l'Europa, dismettendo trattati commerciali con la Russia in modo legale, legittimo, ma la Russia sta roba non andava bene.
Sono molti strati.
Molti strati, anche commerciali, quindi economici. Questo peraltro fu ammesso da Lavrov in trasmissione e nessun giornale ne ha parlato. Lavrov disse, sai, l'Ucraina ha smesso di commerciare con la Russia e commercia con l'Europa. E la risposta della Russia di fronte a queste cose qua non è quello di rendersi più appetibile, più aperta, ma è quella di farti la guerra. Allora, la domanda che ma anche un italiano, ma anche il più casapaundiano, ma anche il più meloniano del mondo, anche il più salviniano, dovrebbe dire ma io cos'è che preferirei nella mia vita? Cioè preferisco avere un vicino che di fronte alla mia valutazione di un altro mondo più appetibile dice aspetta, aspetta, ti faccio un'offerta migliore? Ok? Oppure certo. Un vicino che mi fa l'offerta che non si può rifiutare. C'è un bombardamento della mia capitale. L'incapacità di porsi questa domanda è, per me è molto grave, capito? Cioè, il fatto della simpatia nei confronti di una nazione che di fronte a questa valutazione ti bombarda civili e ti deporta centinaia di migliaia, decine di migliaia di bambini in Russia. Ok, abbiamo visto i video in questi giorni, sono terrificanti, qualcosa di terrificante.
Non hanno soft power, quello è il loro problema.
Ecco, questo
non l'hanno mai applicato, non hanno mai avuto bisogno, quello è il discorso. Cioè, hanno sempre usato la forza e quindi non sanno dove sta di casa soft power. Spesso i finlandesi, mi ricordo il primo ministro finlandese, nella guerra, poco prima della guerra, diciamo, fino russa, disse: i vicini della Russia sono quelli che la Russia decide, né più né meno.
Sì, sì.
Questo è il loro problema. Ovviamente questi sono i fattori che vanno a determinare poi le scelte russe. Fra l'altro sono passati da un periodo di panslavismo, perché comunque Polonia, Ucraina, insomma, tutti i paesi slavi, ora un parrussismo, quindi tanto più li metti all'angolo, tanto più diventano anche estremisti.
Ah, certo. Certo. Questo è il motivo per cui, secondo me, la Russia è proprio l'impero dell'Ottocento che cerca di dire. Perché i metodi sono quelli dell'Ottocento, non sono quelli del Novecento, sono dell'Ottocento. Cioè il discorso dello spazio vitale, dell'accerchiamento, sono proprio discorsi territoriali che sembrano presi da von Clausewitz. È proprio quello, eh. Cioè nel senso, territorio, terra, il nomos della terra di Carl Schmitt.
Sai, sono passati dallo zar a Stalin. Lenin,
che non è stato un passaggio particolarmente.
Cambia più o meno il sistema, cioè da comunista a sistema, diciamo, imperiale o a qualunque cosa sia quella che è sotto Putin, ma comunque è sempre il discorso di un uomo al comando che usa la forza, usa il terrore per tenere il suo popolo. Quindi la differenza non è così grande nel loro sistema. In più hanno vissuto gli anni 90, il periodo del crollo, come avete visto. Noi abbiamo perso, ora ci fanno pagare il prezzo.
Certo.
Gli americani questo non hanno vietato dicendo: noi siamo gli unici vincitori della guerra fredda e quindi ora tocca a noi gestire il mondo. Questo i russi l'hanno sentita parecchio.
Sì.
In più hanno collegato, secondo me male, cioè la gestione Gorbaciov, eccetera, il fatto che occidentalizzazione significa povertà.
Mm-hmm.
Perché gli anni 90 loro li hanno passati malissimo.
Un ricordo brutto degli anni 90, sì, è vero. È vero.
Furbamente, però, persone come Putin hanno legato questa cosa all'Occidente.
Hanno creato una narrazione che ha funzionato. Una narrazione pura propaganda. Pura propaganda.
Io seguo spesso un canale, non so se lo conosci, si chiama 1420.
No.
È un ragazzo russo che rischia tantissimo, che va in giro per la Russia a fare interviste.
Ah, no, no, ho capito chi è, non mi ricordavo il nome del canale.
Ed è interessante perché trovi... A parte ieri che ho visto uno che sapeva addirittura della liminal warfare, sapeva del security dilemma, cioè un russo veramente, veramente
consapevole
della situazione, e altri invece completamente distaccati dalla realtà. NATO nemici, ci vogliono invadere, come se uno potesse invadere un paese con 6.000 testate nucleari. Questo fa capire della spaccatura che c'è all'interno del paese. I giovani sono molto più consapevoli. Quelli da 40 in su invece
imbevuti.
Sono completamente imbevuti di quella narrativa.
Lo immagino, perché loro hanno vissuto gli anni 90.
Ed essendo anche loro una popolazione vecchia, un po' come stiamo invecchiando noi, è lì che Putin riesce ad avere il supporto.
Sì, sì,
per mantenere, nonostante la situazione, insomma, abbastanza tragica.
Sì, 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 sì. È interessante questo. Senti qua, un'ultima cosa che vorrei discutere con te prima di passare poi alle domande è una sensazione che ho. La sensazione è legata al fatto che negli ultimi due anni, dallo scoppio della pandemia, quando Xi Jinping ha cominciato a consolidare il potere, poi Putin, poi Trump pre-Biden e via dicendo, c'è questo discorso del cesarismo, okay? Cioè il ritorno all'uomo forte, che anche in Occidente si vede molto, molto marcato e via dicendo. Però a me pare che quello che è avvenuto dopo la guerra in Ucraina contraddica molto questo aspetto, perché se tu vai a guardare tutti i sistemi democratici che tutti davano per spacciati, quindi il sistema delle sanzioni, ok, oppure il sistema di distribuzione di merci globali, tutti questi aspetti, adesso anche con le elezioni, l'abbiamo visto insomma negli ultimi due anni, in realtà sta contraddicendo questo aspetto. Però dall'altra parte tu hai un mondo invece che va in quella direzione, quindi hai la Russia con Putin, hai la Cina con Xi Jinping e poi hai una serie di autocrazie. E le domande sono due che ti faccio, sono proprio semplici, ok? La prima è intanto come vedi la Cina, se è un campo in cui insomma tu ti senti di dire qualcosa in questo ambito. E in secondo luogo, secondo te veramente la democrazia è in crisi in questo momento, oppure quello che sta avvenendo potrebbe rafforzarla e la sta rafforzando con questo tipo di nuove adesioni alla NATO, nuove adesioni al blocco occidentale e via dicendo.
Allora, sulla Cina, la Cina teme di dover intervenire. E quando devi intervenire c'è il rischio che fai bene o fai male. Che succede se il loro intervento di mediazione, poniamo in questa situazione tra i russi, noi, diciamo l'Occidente, va male? Perdita dal punto di vista, insomma, mondiale, no? Anche della considerazione che hanno di se stessi. Quindi alla Cina non conviene esporsi, anche se ultimamente hanno cominciato già a parlare di più. Questa situazione va risolta.
Sì, 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 è vero.
Dall'altra parte c'è il discorso che una Russia indebolita, beh, alla Russia, alla Cina, considerando quanto consumano e quanto dovranno consumare in un futuro, beh, fa comodo poter comprare idrocarburi, gas a basso prezzo e magari tecnologia. Uh-huh. Perché ricordiamo, i russi producono buona tecnologia, per dire, su 57 e altre cose, però poi non hanno i soldi per produrla in quantità tali da fare la differenza. E i cinesi vogliono recuperare, insomma, su alcune fasce tecnologiche. Sul discorso invece della democrazia, non lo so, perché spesso io ho notato che si dà un valore assoluto alla democrazia. Siamo sicuri che la democrazia di per sé è un valore assoluto? Nel senso, quando uno Stato è in difficoltà, abolisce anche la democrazia.
Certo, è successo varie volte.
Perché? Perché il fine ultimo di uno Stato qual è? Preservare se stesso.
Certo.
E poi c'è il discorso che non abbiamo problemi ad avere rapporti anche con dittature, o purché la pensino bene o male come noi, o geopoliticamente siano allineati verso di noi. Quello che vedo io è un po' una creazione di, io li chiamerei protoblocchi, linea del pensiero occidentale, quello russo, che a parte, perché ricordiamoci che i russi sono anche estremamente razzisti verso i cinesi. Il libro di Dugin l'hanno dovuto castrare per mandarlo in Cina, perché aveva delle cose sui cinesi che te le raccomando. E ovviamente c'è un'altra linea di pensiero di paesi emergenti, come possono essere l'India, il Brasile, l'Argentina ed altri, che dicono: noi con l'Occidente non è che vogliamo poi così tanto averci a che fare, forse vogliamo farci un blocco nostro. E bene o male flirtano un po' con la Russia, un po' con la Cina, però ricordiamoci che India, Cina e Russia sono tre che non vanno troppo d'accordo.
No.
Questa è una legge base della geopolitica, che però questa è vera, non è soltanto... È più facile allearsi con la potenza più lontana che non con quella più vicina. Cioè l'India
Certo.
Riesce ad avere rapporti ottimi con la Russia, soprattutto sui
con la Cina un po' di meno.
Con la Cina un po' di meno. Ricordiamoci le bastonate che si danno.
Madonna santa.
Ecco, quindi io vedo questo. Sai, è difficile tornare anche a modelli storici, cioè vedere quello che era successo, che so, nei primi del Novecento, con Barbera avevamo parlato della Belle Époque, la fase di riarmo, ecco. Mark Bloch ci insegna che non dovresti prendere esattamente quello che è successo prima per applicare quel modello a quello che succede ora. Però qualcosa puoi...
Qualche esempio.
Puoi utilizzare per cercare di capire. Come il discorso delle sanzioni. Qual è il primo paese che ha subito le sanzioni?
Non lo so.
Noi.
Noi? Non la Germania,
guerra
prima
d'Etiopia.
Di noi?
Guerra d'Etiopia.
Dai.
Fu la prima volta che vennero applicate le sanzioni. Ci fermarono? No.
No, direi di no. Ci infastidirono?
Parecchio. Quello che spesso la gente si scorda di raccontare è che l'intervento in Etiopia e le sanzioni è quello che poi non permetterà all'Italia di rimodernare il suo esercito fra il 35 e il 39. E quindi noi andremo nella Seconda Guerra Mondiale con i biplani, mentre i tedeschi avevano i 109 e gli inglesi avevano le Spitfire e gli Hurricane. Quindi ha avuto un effetto, ma ci sono voluti 4-5 anni.
Sì.
E l'altro effetto negativo è quello che ovviamente Francia e Inghilterra, non permettendoci di avere il posto al sole, ci farà scivolare verso l'alleanza con Hitler. Quindi le sanzioni hanno effetto nel tempo. Forse la narrativa che hanno sbagliato i media nostri è di dire: con le sanzioni la guerra si ferma. Quasi sono arrivati
a dire questo. È stato un errore grosso.
Serve per dire ai russi: occhio che nei prossimi anni avrete un sacco di problemi, ma non fermerà questa guerra nel momento. Il problema è che non vorrei che avesse lo stesso effetto che ha avuto per l'Italia lo scivolamento verso la Cina, in questo senso. Russia e Cina che scivolano lontane. La Russia, per quanto non ci piaccia, conviene più tenerla verso l'Europa che non verso la Cina.
Guarda, io su questo allora, sono d'accordo, è una paura. Dall'altra parte io ho fiducia sul fatto che i cinesi sono tanto innamorati dei soldi. Guarda, io ho fiducia su questo. Ho fiducia al fatto che la Cina, a differenza della Russia, è una nazione che dagli anni 90 ha visto una crescita incredibile. E tu hai una generazione adesso giovane che ha ancora bene in mente i propri nonni che hanno vissuto letteralmente nel fango e nella merda.
Anche i padri.
E anche i padri, ok? E loro invece adesso vivono una vita... quasi tutte le zone del cibo, non dappertutto.
Ti dici,
zone...
il dire questo è il nostro momento di godercela è meglio.
Guarda, io ho anche degli amici che hanno lavorato in Cina, ho per esempio un caro amico che ha insegna ancora in Cina, ogni sei mesi va all'università di Shanghai, e lui mi dice una cosa, quando tu hai a che fare con dei giovani cinesi, tu hai proprio la percezione di quanto loro siano grati del fatto di non vivere come i propri padri. Non solo tu hai i padri che hanno fatto, e le madri evidentemente, che hanno fatto dei sacrifici enormi per mandarli all'università, ma tu hai delle generazioni che si sbattono in maniera incredibile.
E loro
per
vivono
stare...
il boom come noi anni 60-70. Esatto.
Questa è una cosa. È una cosa che secondo me renderà difficile il fatto che la Cina faccia delle scelte che la taglierà veramente fuori dal mercato internazionale. Perché il loro terrore di ricadere negli anni 80, secondo me, è troppo forte. Cioè lì veramente i soldi potrebbero salvare il mondo.
Ma infatti Hong Kong aveva un peso per i cinesi negli anni 80, poi quando, perché era un'economia molto florida, poi quando più o meno negli anni 2000 si sono resi conto che Hong Kong rappresenta l'1, rispetto all'economia cinese, non aveva più tanto senso rischiare sanzioni internazionali, esatto, per prendersela. Esatto. Secondo me Taiwan finirà più o meno sullo stesso livello. Taiwan diventerà talmente insignificante sul discorso dell'economia cinese, o magari recupereranno anche sui semiconduttori, che sì, è più una fissa personale, sì, di, sì, Xi Jinping.
Sì, esatto. Non prendetela come futurologia questa, né quello che ho detto io né quello che ha detto Mirko, però è più una speranza. Cioè io veramente gli spero che l'apertura ai mercati che la Cina ha vissuto, adesso per quanto Xi Jinping abbia comunque un momento di market shrinking da ogni punto di vista, però lo sta facendo con i guanti, cioè non lo sta facendo con i piedi di piombo.
Tu credi nel buon commercio come soluzione?
Ma cosa vuoi?
Lo diceva Mirko, anche Clausewitz.
Guarda, io Mirko, io ti dico, il contrario della guerra non è la pace, è il commercio, per me, ed è sempre stato così. E ogni volta in cui tu studi la storia ti accorgi che a tenere in piedi le relazioni internazionali è stato il fatto di avere interessi concomitanti. È il motivo per cui qualche mese prima dello scoppio della guerra, io feci un video dicendo attenzione a tagliare fuori Putin dal commercio internazionale, perché sarà ciò che lo spinge nei confronti della guerra. Mi sono sbagliato. Ho detto una cosa sopravvalutando, e ovviamente avendo delle informazioni anche magari limitate.
Parziale,
però io sono ancora oggi convinto, nonostante quello che è avvenuto, che il commercio sia il vero contrario della guerra. E che avere interessi concomitanti nutriti vincendevolmente sia ciò che permette anche agli Xi Jinping di fare quattro pensieri in più prima di prendere una decisione che danneggia.
E questa lezione servirà anche agli americani. Uh-huh. Prossima volta che faranno una cavolata tipo quella, probabilmente anche il mondo occidentale dirà no, stavolta aspetta, mi sa che le sanzioni aspetta, te le prendi anche te. O
sì,
rischi,
sì, sì, sì,
molti rapporti commerciali.
È vero.
Quindi
è
questa
vero.
Lezione potrebbe servire molto anche per eventuali future guerre.
Certo.
Perché le ripercussioni saranno
anche per
veramente
prevenirle
gravi.
Eventualmente. Cioè,
I cinesi infatti, stanno studiando molto quello che succede, soprattutto le sanzioni, perché ci conviene prenderci l'isoletta per un discorso di cancellare, lo sai, il secolo dell'umiliazione, queste cose qui, a monte di sanzioni per 10 anni,
esatto,
di questo peso,
esatto,
e loro
esatto.
Vivono tutto praticamente di esportazione e di noi che produciamo da loro.
Quindi quella è la mia speranza è che il commercio faccia fare sempre 6 pensierini in più prima allo Xi Jinping di turno. Poi vedremo, perché di nuovo tu devi sempre presupporre che la pazzia ci sia, ma nell'equazione con cui ordini la tua vita non puoi metterla nel conto, perché altrimenti non vivi più.
Non fai nulla.
Non fai
sei condannato all'immobilità.
Non avremmo neanche fatto questa live, perché cazzo, la paura di un attacco ai Cogito Studios sarebbe stata troppo, troppo forte, con una spia come Mirko Capocchiari. È stato un grande piacere chiacchierare.
Ti lascerò una microspia nello studio.
dannazione. Dopo controlliamo tutto, Fede. Grazie mille veramente, è stato un grande piacere fare questa chiacchierata, spero che sia la prima di una lunghissima serie.
È stato un gran piacere.
Dai, allora adesso noi risponderemo ancora qualche domanda, ma prima chiudo la trasmissione per chi ha visto in differita, quindi con l'invito, guardateci in diretta ogni tanto, perché insomma, voglio dire, poi ci sono le domande risposte, si chiacchiera un po' di più, e di solito le cose veramente folli, inaccettabili, terribili, emergono nel post cogitata, quindi preparati.
Buchiamo la quarta parete, siamo veri,
esatto, esatto. Grazie mille a tutti per gli abbonamenti, per seguire, per aver messo mi piace. Se siete in live, quindi non uscite, perché adesso un po' di domande e risposte. A chi è in differita, invece, grazie per aver seguito. Condividete la puntata, seguite il lavoro di Mirko, che è veramente prezioso. E ragazzi, incrociamo le dita che le cose vadano per il meglio e noi cerchiamo di fare il nostro, cioè fare della buona informazione, di buoni ragionamenti. Grazie Mirko.
Grazie a te.
Alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.